«Chi non ha testa ha gambe», brontolò tra sé e sé Ida, rialzandosi dalla sedia con un sospiro e dirigendosi a passo lento verso la veranda. Si puliva distrattamente le mani sul grembiule senza smettere di sgranare le sue basse litanie. «Chi la mangerà poi questa torta? Dico io, che il cielo guardasse giù ogni tanto, che qualcuno li ascoltasse, tutti i miei padrenostri e le salve regina e i ceri accesi al Sacro Cuore». Scosse la testa tirandosi in grembo 5 mele un poco avvizzite, prese da una cassetta mezza piena. Poi tornò al tavolo della cucina, appoggiò i frutti con precauzione, mise l'uvetta ad ammollare nel rum, rinunciando a portarsi alla bocca la punta bagnata delle dita. Si sedette e guardò per l'ennesima volta l'orologio. Erano solo le 11. Quel ticchettio esasperante frantumava il tempo in pezzetti tutti uguali e Ida non sapeva se avrebbe voluto zittirli per sempre o spingerli in avanti per arrivare finalmente al dunque. Irrequieta, si alzò di nuovo, aprì la finestra, lasciando entrare nella cucina silenziosa, come aria troppo a lungo trattenuta nei polmoni, i rumori lievi del giardino. Il canto della capinera, il volo stanco di un calabrone, l'agitarsi improvviso delle fronde degli alberi, scompigliate a tratti da un vento capriccioso. Rimase un attimo immobile, come sperando che per miracolo, proprio in quel momento, arrivassero Maria e Giuseppe. Ma non si udivano che il rumore del traffico lontano e il cane dei vicini che abbaiava a raffiche brevi. Si lasciò cadere di nuovo sulla sedia e cominciò a pulire le mele, ma stancamente e senza prestare attenzione a non intaccare troppo la polpa, come invece faceva di solito, tanto minuziosa nell'intaglio da creare con la buccia delle volute quasi trasparenti. Se tornano presto, vuol dire che non hanno fatto niente. Se tornano tardi... Ma Ida non finì la frase perché non sapeva cosa sperare. E da quando Maria e Giuseppe avevano deciso all'improvviso di andare in Svizzera a cercare Bianca, lei si sentiva fiacca e impaurita da tutta quell'assenza, confusa da quel fuggi-fuggi, come diceva lei. Dora era morta. Maria e Giuseppe erano partiti. Andrea era a Garibaldi dalla nonna Augusta. E Bianca era sparita chissà dove. Sembrava sempre contenta nelle lettere. Eppure, riprese a brontolare Ida, passandosi il dorso della mano sulla fronte con un movimento lento. Lontana dalla foga impulsiva di Maria e dalle raffinate cautele della signora Cattaneo, Ida non aveva mai smesso di chiedersi cosa nascondessero le lettere, senza asperità, che Bianca aveva sempre mandato in quegli anni, l'operosità piena di speranze e la felicità perfetta che raccontava e che non conteneva nessun indizio per capire ora il suo comportamento. Neanche un telegramma, una parola, una telefonata al parroco, si perdeva a immaginare Ida, in preda a quell'indignazione solitaria che non è rimprovero, ma un tentativo vano di alleviare la preoccupazione. Si alzò di nuovo. Accese la radio appoggiata sul frigorifero e forse per via della melodia che riempì allegra la cucina, forse per la cautela con la quale il cancelletto venne richiuso e per la lentezza dei passi stanchi che affondavano appena nella ghiaia del vialetto e di quelli piccoli che erano comunque troppo leggeri per fare rumore, Ida non udì nulla e trasalì con spavento al suono del campanello. Quando aprì la porta, non credette ai suoi occhi. Bianca! Alla sorpresa seguì immediatamente lo sgomento. Ida fu travolta dallo sguardo esausto e febbricitante della ragazza, le guance smunte, il collo magro sulle clavicole sporgenti e un respiro affannoso che la piegava in avanti, fino a che la testa si appoggiò, pesante, sulla spalla di Ida e il corpo, sfinito, si rifugiò nel suo abbraccio familiare, quasi spirando. «Ida, che bello rivederti!» sussurrò Bianca in quella stretta. Tutte le domande che Ida avrebbe voluto farle si spensero sulle sue labbra, perché quell'abbattimento doloroso, quel silenzio impaurito, sembravano racchiudere risposte terribili. A Ida mancò il coraggio di soddisfare a tutti i costi la propria curiosità e, suo malgrado, si fece paziente e tacque, accompagnando piano Bianca dentro casa. E fu solo a quel punto che si accorse di Gilda. Aggrappata alla mano della madre, I capelli nerissimi e arruffati, l'espressione seria quasi vecchia, le labbra strette e gli occhi spalancati ma asciutti, la bambina la guardò appena, stringendosi ancora di più a Bianca. «Gilda, ciao!» sussurrò Ida, incerta e confusa, e chiuse infine piano la porta, dietro la scarna comitiva. Bianca sembrò ravvivarsi per un attimo, mettendo piede nella cucina sempre uguale. Il profumo del burro fuso a bagnomaria che si mescolava ai sentori del giardino, le mele sbucciate in bella fila sul tavolo, l'indistinto parlottare della radio. Si sedette stancamente sulla sedia accanto alla finestra e Gilda, in silenzio, salì sulle sue ginocchia più per proteggerla o dissimularne la fragilità che per ottenere un abbraccio. La madre la accolse senza tenerezza, ma con una spontaneità che raccontava l'affetto mutuo e doloroso che le legava in modo indissolubile. Ida, invece, ancora in piedi accanto al tavolo, guardava ora Bianca, ora Gilda, mordendosi le labbra per quello che temeva di dover ascoltare e per tutto quello che sapeva di dover dire.